queste ed altre storie.
Queste e altre storie.
Queste e altre storie.
Quando si scrive una storia avvincente, le dita delle mani corrono veloci sulla macchina da scrivere. Oggi cercherò di far correre veloci invece le parole per raccontarvi una storia travagliata, lunga ed intensa.
Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else.
Per raccontarvi la storia di oggi però partirò come sempre da un luogo, un anno, un giorno, un minuto, un istante, ma poi dovremo allontanarci dal luogo dell'evento ed entrare dentro un piccolo appartamento dove una donna di colore sta suonando il suo pianoforte, sta componendo una canzone. È il 15 settembre del 1963. A Birmingham, in Alabama, mancano pochi minuti all'inizio della messa domenicale. Il clima è festoso e amorevole, come ogni domenica. Ma a un certo punto un'esplosione violentissima rompe questa pace. Un boato enorme si sente nella 16ª strada. È esplosa la chiesa battista. La chiesa è frequentata da neri. La bomba era stata messa dal Ku Klux Klan. E quell'esplosione uccide 4 bambine dagli 11 ai 14 anni e ne ferisce 22. Da tempo nel profondo sudamericano erano in corso una guerra feroce tra i razzisti bianchi e gli integrazionisti. L'Alabama era in fiamme. Il governatore George Wallace aveva mandato la Guardia Nazionale a bloccare l'ingresso nelle scuole ai ragazzi neri. E alla dimostranza di protesta, il capo della polizia James Connor, detto il Toro, aveva sguinzagliato i cani contro il leader dei diritti civili. Martin Luther King in quegli anni chiamò la città di Birmingham la città più segregata d'America. Vi erano oltre 1000 membri del Ku Klux Klan e gli attentati contro la gente di colore erano talmente frequenti che la città fu ribattezzata dai media come Bombingham. Ma il 15 settembre del 1963 fu una data importante. Il Ku Klux Klan fu messo sotto accusa e il New York Times scrisse: è uno dei delitti più efferati della nostra storia. La strage di Birmingham, assieme ad altri tragici eventi che avvennero in quell'anno, fu determinante per portare il presidente Lyndon Johnson ad emanare il 2 luglio del 1964 il Civil Rights Act, con cui si assicurarono uguali diritti ai neri di fronte alla legge.
She's leaving. And folks are feeling so low. They're grieving. And they're consoling poor Joe.
Ma per raccontarvi la storia di oggi dobbiamo entrare nel salotto della casa di Nina Simone. È il giorno dopo l'attentato alla chiesa di Birmingham. Un evento che cambiò la sua vita e quella di moltissimi afroamericani per sempre. Nina è al pianoforte. E in un'ora di getto scrisse Mississippi Goddamn, che divenne la canzone inno per i diritti civili.
Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn.
A quei tempi non capitava spesso che in America uscissero canzoni con delle parolacce nel titolo, né con delle condanne della violenza contro i neri così accese nel testo. Le successive controversie catturarono grandemente l'attenzione dei giornali, ma la stella di Nina Simone crebbe ancora più alta e luminosa.
All in the air, I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer.
Ed è lei la protagonista di oggi. Nina Simone è stata una delle artiste più importanti del XX secolo, un'icona della musica americana e non solo, cantante, pianista e attivista per i diritti civili, amica di Martin Luther King, Malcolm X ed è ancora oggi fonte di ispirazione per moltissimi artisti. Fin da piccola scelse la musica come mezzo per esprimere i suoi sogni e la sua sofferenza. Era tanto amata e apprezzata dalla sua comunità che le pagarono le lezioni di pianoforte e le permisero di proseguire gli studi nella Grande Mela. I club di New York divennero teatro delle sue esibizioni. Incanta il pubblico con quella voce roca e sensuale, graffiante e al tempo stesso rotonda.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races.
baby don't care for.
Bisognerà attendere il 1963 per l'arrivo di canzoni simbolo come Old Jim Crow o Mississippi Goddamn, che diventerà, come dicevo prima, inno per i diritti civili. Nel 64 esce uno dei suoi album live più convincenti, Nina Simone in Concert. 3 anni dopo uscirà il suo disco più famoso, è il 1967, e inciderà Sing the Blues. Eppure, mentre diventava amica di tutti gli esponenti principali del movimento per i diritti civili, suonando alle manifestazioni di protesta più famose, la sua vita privata si andava sgretolando. Durante gli infiniti tour, lei scriveva a se stessa: per dormire mi servono pasticche e per salire sul palco me ne servono delle altre. Simone fece per moltissimo tempo uso di droga, alcol e sesso come strumento per tenere sotto controllo il proprio stato mentale, senza riuscirci quasi mai. Si trovò anzi ad affrontare tanta violenza fisica quanto mentale. Il suo primo marito, diventato manager, la picchiava molto di frequente, spesso senza motivo. Oltre a ciò, esercitava anche un controllo maniacale sulla sua vita. E più il suo contributo alla causa dei diritti civili si rinforzava, e più si allentava il loro legame. Lei scriveva canzoni su canzoni sulle condizioni dei neri in America, ma Andrew Strode, come dicevo, suo marito e suo manager, le vedeva come ostacoli al suo successo. Per nostra fortuna, però, oggi ricordiamo Nina Simone come un'eroina che si rivolgeva direttamente al suo popolo oppresso.
I put a spell on you. Cause you're mine. Better stop the things you do.
Dopo poco, però, decide di abbandonare gli Stati Uniti a causa di un problema col fisico e di una crescente disillusione nei confronti del movimento. Il periodo oscuro della sua carriera rende l'eredità culturale di Nina assai complessa. Dopo aver lasciato il paese nel 74, iniziò a fare avanti e indietro dalla Liberia, la Svizzera, la Francia, con piccole tappe in altri paesi. A un certo punto, quasi apolide, sul lastrico fu trovata mentre si aggirava nuda per la hall di un albergo, brandendo un coltello, e non molto tempo dopo diede fuoco alla sua casa in Francia. Gli amici che l'andavano a trovare la vedevano sofferente e in stato confusionale e fecero del loro meglio per aiutarla a rimettere in piedi la sua vita e la sua carriera.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good.
Nina Simone, un tempo potentissima, sacerdotessa del sole era stata chiamata, aveva toccato il fondo, ma riprendendo negli anni successivi a tenere concerti, fu in grado di recuperare parte di ciò che aveva perduto. Il declino della sua carriera era nato dal suo ferreo rifiuto di registrare qualsiasi canzone fosse priva di messaggi politici, dal tono acceso. I fallimenti commerciali degli anni 70 e 80 affermano in realtà il silenzioso trionfo di una carriera priva di compromessi. Mostrò ai neri e alle donne che l'ammiravano come fare a non cedere mai, un messaggio validissimo ancora oggi. La sua voce ombrosa camminava su un sentiero che la stessa Nina ha lastricato per donne come lei. E non vogliamo dover scegliere se ricordare Nina Simone come una guida o come uno spirito tormentato. Era entrambi. Era soprattutto una donna decisa e audace, in un'epoca in cui era difficilissimo esserlo. Il suo ruolo chiave come apripista sta infatti soprattutto nel modo in cui ha mostrato che si può essere geniali pur mostrandosi imperfetti. Certe volte la mia voce ha il suono della ghiaia, altre volte come un caffè con la panna. Così descriveva la sua voce Nina Simone e oggi vi ho raccontato la sua storia. Le dita sulla macchina da scrivere si fermano e anche le parole. Ci sentiamo per un'altra storia. Ciao a tutti da Marco.
Queste e altre storie.
Queste.